Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ed eccoci qui di nuovo a salpare verso orizzonti sonori imprevisti, imprevedibili.
Ben trovato Sergio, felice di trovarti finalmente tonico.
Sì, beh, come finalmente? No, sono sempre felice naturalmente anche di navigare tra i generi, tra le sonorità, tra gli ospiti che vengono certo a trovarci sulla nostra arca radiofonica, e oggi è il caso di un artista davvero babilonico, Gianluca Littera. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori, buongiorno a te Valerio e Sergio.
Babilonico perché naviga a suo agio tra musica classica e jazz. Scopriremo di lui alcuni tasselli della sua arte che in realtà richiederebbe molto più tempo e spazio.
In realtà vedo una foto tratta dal suo sito in cui si sta radendo in qualche
modo. Con il suo strumento che andiamo a scoprire, quindi è un'armonica a bocca.
Fa la concorrenza all'iPhone, la mia armonica.
Anche perché radersi con la viola sarebbe più difficile. E sì, la viola è in realtà il suo primo strumento, ma questo e altro ci dirà in seguito. Intanto direi di cominciare il nostro percorso.
Oi tara, ai tara, le telicatlai turille.
Il canto di Babele, ovvero canzoni o brani musicali che sono accompagnati a delle liriche interpretate con un linguaggio particolare, ameno, sorprendente. Ne stiamo ascoltando di cotte e di crude da questo punto di vista, veramente.
Un crogiolo linguistico che ci permette poi, come ci piace, di andare a sfrucugliare un po' qua e là anche nell'umanità varia e musicale.
In realtà il protagonista del primo ascolto è Mzungu Kicha ed è il nome in Swahili di Espen Sørensen, un musicista cantante danese che però è nato in Danimarca ma è cresciuto in Tanzania e fin da subito ha capito che si trovava meglio in quella latitudine lì. Ha deciso di vivere in Tanzania, di operare, di registrare, di fare musica da quelle parti e inevitabilmente ben presto ha scoperto anche che poteva parlare un fluente Swahili e a questo punto, visto che lo parla, ha deciso anche di cantarlo.
Kicha, ongeza sauti kidogo. Kicha ni sifa. Kicha ni mtu mwenye uwezo, mtu mwenye kipaji. Kicha sio mfamaji. Sisi vijana wa kibongo tunawakilisha wote duniani. Tutakuja kutajirika na ngoma za Kiafrika. Turuke na tucheze, wacha kununa na kusita. Wasela wote tuko pamoja, ugali mkavu na mchicha. Naruka geto kama mchizi, kuliko kuota mezizi. La 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 la, vijana wabongo ni wajanja. La 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 la, vijana wabongo ni wajanja. La 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 la, vijana wabongo ni wajanja. La 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 la, vijana wa bongo ni wajanja. Mzungu Kicha anaruka kamba, anatafuta mwele kama Tyson. Vijana wa kibongo wanaruka kamba wakati wanafuta ganja. Mzungu Kicha anaruka kamba, anatafuta mwele kama Tyson. Usipo tunza mwele utakuja adhirika, utakula kuku kwa mreja. Na 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 na, vijana wa bongo ni wajanja. Na 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 na, vijana wa bongo ni wajanja. Na 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 na, vijana wa bongo ni wajanja. Na 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 na, vijana wa bongo ni wajanja.
Uno Swahili danese milanese, mi chiedo cosa direbbe Umberto Bossi di un personaggio di questo genere. Cosa,
beh, il nostro ex presidente del Consiglio direbbe che non è abbastanza abbronzato.
No. Probabilmente sì, anzi è piuttosto pallido.
È pallido, però intanto ha messo in questo suo hip hop in Swahili una chitarra acustica, delle percussioni, anche queste magari anche campionate, ma insomma con un sapore... che non è quello mainstream dell'hip hop statunitense, quindi devo dire che sta abbastanza in piedi questo tentativo. E poi lui vive a Dar es Salaam, appunto la capitale della Tanzania, quindi insomma la agisce e quello è l'idioma che usa.
Io ti propongo una sorta di media geografica tra la Tanzania e la Danimarca, ovvero l'Albania, è quasi a metà strada, così a occhio e croce. John Guralumi è un musicista, compositore, tastierista, pianista, appunto albanese, ma residente da tempo in Svizzera, dove ha costituito un gruppo proprio funzionale alla sua verve di jazzista anche, quindi ci sono varie influenze in realtà nella sua musica, che si basa però su canzoni, su temi popolari albanesi e anche kosovare, così anche i linguaggi cantati da Morgan Gallè, che è una cantante invece totalmente svizzera, influenze jazzistiche che tra l'altro sotto il regime comunista in Albania erano addirittura proibite, cioè si finiva in galera. Per fortuna non è più così e John Guralumi col suo gruppo propone questo.
Bace, o me porto calle, cupolo, si nozza sor calle, nie bace, o me porto calle, cupolo. Si nozza sor calè.
Sempre interessante notare come al di là e anche prima della veste musicale, dell'arrangiamento, insomma la lingua stessa porti verso sonorità, verso mondi musicali diversi, in questo caso verso l'Albania o il Kosovo con John Guralumi e il suo gruppo. Cosa dice il nostro ospite di oggi, Gianluca Littera?
Beh, sono ascolti molto interessanti, ovviamente, questo incontro di culture, di suoni, logicamente creano delle situazioni sonore molto interessanti e originali. Io, così, non per aprire una critica, logicamente questi accostamenti devono essere sempre fatti all'insegna del senso di quello che si fa e del buon gusto. perché alle volte, così apro un discorso, forse Manu si riferisce ai brani che stiamo ascoltando, alle volte trovo che certi, diciamo, si parte dal principio che bisogna mischiare delle culture per forza, oppure delle situazioni sonore per forza, che a volte non sono giustificate, non hanno una ragione di esistere. Quindi al di là di come si tratta la musica, c'è proprio un discorso di accostamenti che alle volte non funzionano. Io sono molto aperto a tutti i discorsi babilonesi, quindi come dicevate voi all'inizio, il mio strumento parla babilonese e quindi figurarci un discorso di questo tipo per me è, diciamo così, è pane quotidiano. Però ecco, mi rendo conto che in un'epoca in cui si fa della commistione dei generi e della commistione sonora, di strumenti, ricerche particolari, ecco, mi rendo conto che non sempre è il principio che poi, diciamo, premia sotto un profilo artistico.
Sì, certo, c'è sempre il rischio del patchwork in questo tipo di tentativi.
Hai nominato il rischio non a caso, perché sì, ci avviciniamo a un momento rischioso.
Ma il rischio è tutto di Gianluca Littera.
Assolutamente sì.
Una minacciosa introduzione sonora al nostro ascolto al buio. Attenzione Gianluca.
Temevo questo momento, ma l'avevate annunciato, sono...
Sì, e questo è il momento in cui appunto facciamo ascoltare ai nostri ospiti un brano del quale appunto Gianluca in questo caso non sa assolutamente nulla. Vogliamo semplicemente che dopo averlo ascoltato ci dica un po' qual è stata la sensazione d'ascolto, la suggestione.
C'è uno strumento ad arco solista e Gianluca Littera di strumenti ad arco se ne intende, chissà che impressione ha avuto da questo ascolto.
Ma è un ottimo violinista quello, visto che mi chiami in ballo come strumentista, un ottimo violinista, interessante quello che faceva, il fraseggio, c'era un colore etnico però c'era anche un fraseggio jazz, quindi... una bella commistione, come diciamo prima.
Beh, devo dire un bel complimento, anche tenendo conto che forse c'era una cosa che rivelava anche l'età di questa registrazione.
Esatto, bravissimo.
Qualche schioppettio
bravissimo.
Da vinile. Esatto. E in effetti siamo nel 1978, bravo, per bravissimo. Cui il che riporta anche l'attualità di questo ascolto e quindi l'invenzione sonora in una caratura maggiore. Si tratta del primo album solista di Mauro Pagani, a cui peraltro ha partecipato praticamente quasi tutta la PFM, tutti gli area e buona una parte del futuro nucleo dei Carnascialia, più Teresa De Sio, più no, ovviamente Demetro Stratos.
Ho avuto un flash di Concerto Grosso, ce l'ho avuto.
Sì, era quella temperie lì. Sì. Il disco, insomma, si titolava come il violinista solista, appunto Mauro Pagani. È un bel ascolto, anche un po' retro, ma allo stesso tempo c'erano un po' i germi che permetteranno poi la levitazione quasi internazionale di Cresa de Mal, l'avventura fatta da Mauro Pagani insieme a Fabrizio De André.
E a questo punto, da un violinista a un violista, meglio a suo tempo violista, il passo in realtà è breve. Gianluca Littera infatti ha un passato da violista di fila, peraltro in una orchestra importante, non solo in una probabilmente, da lì però a diventare invece uno dei più importanti virtuosi di armonica bocca, c'è un passaggio che ci sfugge, che vorremmo ci spiegassi.
Sì, io diciamo così, poi quando mi fanno questa domanda dico, ma io ero un bravo violista, cioè se no sembra che uno ha iniziato a suonare l'armonica per disperazione.
Anche se potremmo citare decine di barzellette sui violisti.
Per carità,
Però, non le citiamo.
No, già io infatti dice, suonava la viola, poi così in un momento di illuminazione ha cambiato strumento, cosa fa? Pianoforte, violino? No, armonica. Come per dire, perché a volte insomma sono strumenti comunque molto particolari, un po' quella, forse l'origine anche della viola come strumento che non ha apparentemente un'identità, non è violoncello, non è violino, e così allora alla fine poi...
Eppure è fondamentale poi nel tessuto
orchestrale. A parte il repertorio, insomma, adesso non sta a me difendere lo strumento che per anni mi ha accompagnato ed è stato un fedele compagno al quale ho voluto molto bene. Quindi dopo una carriera, come appunto tu dicevi, come violista, ho suonato in diverse orchestre, all'Accademia Santa Nazionale di Santa Cecilia, sono stato per molti anni anche presso l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e poi successivamente in Spagna. Devo dire che io ho sempre coltivato delle passioni insane, tra virgolette, e il jazz è stato una delle mie, diciamo così, compagni, in cui quando si suonava musica classica ai miei tempi di conservatorio, 49 anni, quindi stiamo parlando di un bel pezzettino di tempo fa, fare jazz era una cosa vista un po'... poi si rovina la mano, non so che cosa, lo
si
stile,
prendono brutti vizi.
Brutti vizi, eccetera, eccetera. E quindi io questa cosa la tenevo un po' nascosta. Io mi ricordo ai miei tempi che andavo alla cantina Ventivoglio di Bologna, andavo lì quasi di nascosto, ai miei tempi con la mia armonica in tasca, finito di suonare, non so, la Tosca, non so, il Falstaff, qualcosa, finivo là dentro, lo dicevo solamente a qualche collega, e così era una fuga, no? Una sorta di massoneria. Sì. Così. E quindi questo discorso ha sempre accompagnato la musica classica. Oggi è tutto più alla luce del sole, anzi, molti musicisti classici, conosco ragazzi che stanno studiando, sentono come una carenza il fatto di non potersi esprimere sullo strumento liberamente come col jazz, l'improvvisazione. Quindi è bene questo, è giusto, è così infatti. Quindi di conseguenza si è sviluppato questo discorso col jazz, inizialmente con la chitarra, ho coltivato moltissimo l'amore per la musica brasiliana, ma quasi subito anche l'armonica è stata, diciamo, un mio grande amore.
Beh, è fin troppo facile indovinare che l'influenza di Toots Thielemans è
quello è stato l'inizio di tutto. Il famoso Non gioco più di Mina con Toots che suonava era stato una delle cose che sicuramente hanno fatto partire tutto questo discorso, ma al quale si è aggiunto poi la musica classica come esperienza personale, quindi scoprendo un repertorio per musica classica e per questo strumento che sto, diciamo, portando alla luce, diciamo, per certi aspetti.
Beh, direi che possiamo andare ad assaggiare subito.
C'è venuto un appetito pazzesco di armonica, naturalmente.
Sì, volevo anche sottolineare di questo ascolto che è una prossima produzione con Stradivarius.
Quindi è un regalo che ci
è fa. È un regalo, infatti, che ho molto piacere offrire a voi e ai vostri ascoltatori. Con Stradivarius, quindi, pubblicheremo il prossimo anno con l'orchestra Stesichorus di Catania, un'orchestra d'archi, che poi abbiamo anche dei brani che sono cameristici, quindi con alcuni fiati. Il direttore Francesco De Mauro, abbiamo fatto questa registrazione, quindi molto interessante. Ci saranno una prima mondiale, una registrazione di Alan Ovanes, compositore bostoniano di origine armena, molto babilonese, andrebbe molto. benissimo, sarebbe perfetto, quindi ci daremo un altro appuntamento se vorrete quando sarà pubblicato.
E invece cosa ascoltiamo?
Invece qui ascoltiamo di Piazzolla un mio arrangiamento Oblivion, quindi per armonica e archi.
Thank you.
Beh, stavo pensando intanto a quanto era bello questo pezzo.
Beh, veramente. Ci siamo lasciati cullare, sì, e coccolare da questo meraviglioso tema piazzoliano.
E poi stavo pensando che c'è la voce, lo scacciapensieri, e poi come portabilità di strumento c'è l'armonica a bocca.
Sì, credo di sì.
Nel senso che veramente anche per andare a fare jam session è perfetta.
È vero. Comunque devo sfatare un mito: l'armonica ha una manutenzione feroce. Si rompe, è un disastro.
È un disastro. Ci sono come peggio che avere una Ferrari.
Direi proprio di sì, guarda. Piccola, ma direi che il tutto il box officina te lo porti appresso con i tecnici pure.
E tu ne hai, immagino, alcune, sì, preferite, ma anche hai una specie di ventaglio timbrico possibile?
No,
o no?
Guarda, l'armonica è sempre quella, non è come la diatonica, questa è la cromatica, quindi quella varietà è una sola, solamente che si rompe, problemi, è una cosa. Stendiamo un velo pietoso.
Il tasso babilonico anche qui c'era, perché ovviamente era un viaggio in Sud America fatto da un bolognese d'adozione.
Sì,
oramai...
sì, sì, romano, bolognese,
sì,
spagnolo.
Sì, sì. Ecco,
e qui siamo in viaggio invece.
Invece siamo sulla Torre di Babele, praticamente.
Sì, e qui devi scusarci, Gianluca, ma succedono queste cose qui,
qua sono spifferi
assurdi. Non si sa, cioè, ogni volta poi. Qualche
telefonata in diretta.
Sì, non riusciamo a capire poi chi ha
pronto,
lasciato.
Pronto? Pronto?
La funzione della musica, che ancora oggi è quella che io perseguo, una grandissima corrente di energia che va dalla musica a chi l'ascolta e da chi l'ascolta verso chi sta facendo musica, o l'ha pensata o la sta facendo.
Accento nordegno,
sì, decisamente nordico,
deciso, idee chiare,
milanese.
Sembra Giorgio Gaslini.
E lui? Pronto?
Sì, credo
maestro.
Sì, maestro. Pronto?
Maestro.
Adesso non è che è scappato. Pronto?
Radio Londra.
Dovrebbe essere.
E questo è il grande rito. È la grande funzione della musica, una funzione liberatoria, conoscitiva, una funzione che ti fa conoscere te stesso e gli altri, una grande funzione misteriosa, ma anche una grande funzione chiarissima, solare, nel senso che è un toccasana contro tutto ciò che si deposita sul nostro cervello e che è sulla nostra mente e che stratificato, sì, produce poi, secondo me, tristezza, pesantezza, a volte malattia, a volte è materia da psicanalisi, a volte è materia da psicologo, a volte è materia da clinica, a volte è materia di esaurimento nervoso, a volte è anche la morte, diciamo, psicologica. Ecco, è una grande risposta alla vita, una grande risposta alla vita. Io credo che sia lo stesso flusso vitale che passa dentro di noi.
Sì, credo.
Maestro,
anch'io.
Poi scappano.
Maestro
via.
Gaslini però ci ha regalato una perla di saggezza.
Una riflessione illuminata.
Che parte da un'osservazione anche piuttosto banale, cioè che la musica faccia bene a tutti noi in qualche modo è abbastanza evidente.
Testimoniamo noi tre.
Sì, poi
peraltro.
Sì, lui però l'ha specificato in maniera davvero interessante. Io a questo punto non posso far altro che proporre quello che per me è un toccasana, per te già meno, perché so che le riletture di temi celebri non ti piacciono.
E soprattutto poi
sono pericolosi.
Ho un sospetto, vai a toccare l'intoccabile.
Vado a toccare uno dei cavalli, dei molti cavalli di battaglia della premiata ditta Lennon-McCartney. Giulia, che qui si trasforma.
In realtà questa è una premiata ditta Lennon e Lennon, perché questo è un pezzo solo lennoniano. Poi loro avevano fatto un accordo, SIAE, diciamo
dichiarato
così, dichiarato di firmarle insieme, sì.
In questo caso però non c'è né la voce di uno né lo strumento dell'altro, è una versione per solo pianoforte che trasforma il tema in una sorta di romanza senza parole. Baptiste Trottignon al pianoforte, dai, non dire nulla, non essere cattivo.
Una produzione recente comunque.
Sì, recente, anche se non si direbbe, lo so.
Fai solo la difensiva,
Sì, sì.
No, va bene, dai.
No, perché sei pronto a dire cattiverie quando, no, lo so, l'originale è un'altra cosa, ho capito.
Sì, questo è dedicato alla mamma di Lennon, poverino, lasciamolo.
La mamma di Lennon starebbe benissimo ad ascoltare questa versione, ti assicuro.
Va bene, diciamo che per questa volta accetto la cover.
Poi passiamo comunque da una donna all'altra per quanto riguarda i titoli, da Giulia a Beatrice.
Sì. Ah, era per questo.
Non proprio, ma insomma le combinazioni qui ci vengono incontro, non c'è bisogno di andarle a cercare.
Questo brano fa parte di un CD che stiamo editando, stiamo lavorandoci sopra.
Un altro regalo.
Io sono venuto qua,
Gianluca,
siamo vicino a Natale, mi sono organizzato con la sacca, sono arrivato con le renne parcheggiate qui difficilmente fuori dallo studio.
E noi ti ringraziamo per questo, naturalmente. In questo caso di cosa si tratta?
Guarda, quindi? È un brano, è una pianista brasiliana molto molto brava, veramente un grande sensibilità, si chiama Luisa Fernandes. Abbiamo al contrabbasso uno dei tra i più grandi contrabbassisti del Brasile, si chiama Zeca Assunção.
Sì, lavora con Gismonci.
Gismonci, esattamente. Sì. Quindi abbiamo fatto una riunione una notte, veramente, come ve lo sto raccontando, una notte, dal mezzanotte alle 7 di mattina.
Così si fa.
Ci siamo riuniti in tre, poi c'è anche un brano con un batterista che è venuto poi alle 7 di mattina, quando ormai eravamo in batteria alle 7 di mattina, non ti dico. E abbiamo fatto questa registrazione, credo che anche in questo brano, che è comunque molto poetico, si percepisce qualche cosa di notturno, di questa evocazione di Beatrice, quindi anche un nome che ha qualche cosa di evocativo. Quindi...
Bene, allora entriamo nella notte di Beatrice.
Thank you.
Beh, che bella poesia anche questo brano che ci ha portato Gianluca Littera. Dicevi notturno, sì, ma infatti mi viene quasi da parlare sottovoce dopo un brano come questo. Anche qui faceva capolino l'improvvisazione, e a me è venuto da pensare, dicevi armonica cromatica, che quindi ti permette di suonare tutte le note della scala cromatica, esatto. Appunto, e invece con gli accordi come funziona?
Ci sono delle combinazioni dovute al fatto della disposizione delle note sullo strumento, quindi si può arrivare addirittura a quattro note, quindi addirittura a tetracordo, e poi si possono usare quinte, terze, seconde, ci sono anche degli effetti. È uno strumento che ha parecchie risorse, quindi anche una certa polifonia, diciamo.
Comunque ti ringraziamo anche per aver preparato il campo a quello che sta per succedere, davvero la tranquillità assoluta, l'emozione di una notte piena di ispirazione, ma adesso invece ci dobbiamo scatenare con la lotta feroce.
Prima di scannarci a colpi di ascolto, sì, questa evocazione morriconiana mi permette di dire che, tra l'altro, Ennio Morricone ha scritto di recente una pagina proprio espressamente dedicata all'armonica bocca di Gianluca Littera.
Sì, con Morricone stiamo lavorando parecchio, a parte le sue produzioni cinematografiche, le fiction. Lui ha voluto scrivere per armonica due brani addirittura. Il primo è stato Immobile numero 2, che abbiamo eseguito con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un brano importante di musica assoluta, e quindi scritto per l'armonica in una veste, diciamo, proprio di strumento solista con una scrittura contemporanea, mentre invece questa suite, che così è stato veramente un omaggio, di quale io non so, mi sento veramente, non so che dire, un grande onore. Il maestro ha voluto scrivere questa suite dei suoi brani più celebri di musica da film. Avete citato prima Gli Intoccabili, Touch,
forse
infatti,
anche quello. E noi invece, appunto, dobbiamo calarci in atmosfera di sfida, sì, una sfida a colpi di ascolto, e Gianluca Littera è chiamato ad essere un po' il giudice imparziale di questa sfida, determinando quali dei nostri ascolti così rivela un tasso babilonico più alto.
Quindi lo schema è quello lì, partiamo da una serata newyorkese, il 24 luglio del 1997, siamo al Roseland Ballroom, una vecchia sala da ballo riconvertita in sala concerti. I Portishead, un gruppo trip hop inglese, presentano un album, e lo fanno però accompagnati da un'orchestra di 28 elementi. La grande voce di Beth Gibbons, la voce che caratterizza il suono di questo gruppo, insieme agli archi di questa bellissima orchestra. più ottoni che archi, a dire il vero, in questa interpretazione, ma ci sono altri brani in cui gli archi invece accompagnano appunto queste intrusioni trip-hop.
No, ma non ci crediamo, ormai avevi detto archi, non c'erano.
Beh, e poi... ti sono dispiaciuti gli ottoni?
Ma abbastanza, sì, anche per questa cantante io spero sia carina, così almeno da vedere.
È anche molto carina, soprattutto anche... è piena di carisma, quello che manca al mio collega radiofonico.
Insomma, ancora non hai sentito il mio ascolto.
Vediamo
Farmers
cosa ci propone.
Market, sul tasso babilonico, qui non temo confronti. I Farmers Market sono un gruppo norvegese che ama mescolare spezie musicali assortite su una base, attenzione, bulgara. Hanno questa passione per la musica bulgara. Beh, se non è babilonico questo ragtime. Gianluca Litera che cercava di contare il tempo di questo brano.
7 quarti, non si sa.
Beh, in inverno in effetti si mangia il minestrone e qui abbiamo potuto fare una buffata.
E questo è il solito commento superfluo di Valerio Corzani ai miei ascolti, tutto per influenzare il nostro giudice che
notevole,
l'abbiamo
devo dire
anche
preavvisato.
Lo vedo troppo gasato.
Era buono, devo riconoscere che era buono.
Sei
questo.
Preoccupato.
È abbastanza preoccupato.
Allora, non gli chiediamo ancora, aspettiamo il giudizio finale, dopo il secondo ascolto, giusto?
Sì, il secondo ascolto arriva da un musicista che ha parlato spesso di futuro e soprattutto il futuro l'ha visto. Brian Eno sosteneva ai tempi in cui John Hassell cominciò a fare musica che le musiche possibili di John Hassell erano in realtà futuri possibili, e da questo punto di vista diceva bene, perché lui è stato un artista babilonico prima di molti altri, ha mescolato tante componenti, è riuscito a mescolare appunto i generi nel modo migliore, lo fa anche in questo brano che descrive la città di Amburgo.
Thank you.
piace molto questo John Hassell, anche perché a questo punto potrei pure, se avessi uno strumento qui, suonare io qualunque cosa, vincerei la
Questa era una tromba modificata,
sì, ma molto modificata,
il supporto digitale, peraltro il suono che ha sostanzialmente inventato lui. Pareva di vederli i fumi di Amburgo, no, le carene del porto.
Tu i fumi di Amburgo probabilmente li hai,
li ho visti.
Sì, li hai tra gli occhi e gli occhiali, è questo.
No, devo dire che c'era, a parte pubblico fuori esultante, sì, ma anche lì era abbastanza galvanizzato. Volevo chiedere, a proposito di digitale, hai mai pensato di modificare il suono della tua armonica?
Ma si era fatto uno studio con una importante marca di strumenti internazionale per un'armonica MIDI. Si era fatto un discorso, avevamo messo lì un po' di idee, ma devo dire che adesso questo discorso era un po' di anni fa. Adesso non so, con le nuove tecnologie forse la miniaturizzazione potrebbe anche arrivare. Il problema era grosso, perché sono 64
note. Se no dovevi
note.
Andare in giro col catetere praticamente.
Esatto, hai capito. E poi, c'è il problema dell'umidità, perché le note stesse sono toccate dalla saliva e quindi di conseguenza il problema dei microfoni è un problema. Comunque forse... Chissà che adesso arriva.
Direi a questo punto di passare all'ultimo ascolto di Gianluca Littera.
No.
C'è ancora,
un ascolto mio.
Scusa.
Fa questi giochetti sporchi.
Sì, proprio.
No, allora, okay, prima proprio tu citavi degli strumenti da tasca, e tra questi, oltre all'armonica bocca, hai citato lo scacciapensieri.
Sì.
Bene, Christian Zender, musicista svizzero, è tra le altre cose anche un virtuoso di scacciapensieri. Lo sentiamo in questo brano col suo gruppo Kra, dove canta poi e mescola, questo sì in modo babilonico, vari influssi e generi musicali. Sentito come fraseggia con lo scacciapensieri?
È efficace, sì, devo dire, mette in pratica una ventina d'anni dopo le intuizioni profetiche di John Hassell.
No, direi proprio di no, questa è una tua illazione così gratuitissima, si può dire.
Vabbè, diciamo così.
Vabbè, a questo punto interpelliamo Gianluca Littera.
Allora. Ma mi dispiace Valerio, ma il ragtime con il sassofono slavo, con il solo slavo del sassofono, imbattibile, scusami.
Sì, no. Io lo dico da varie puntate, lui sostiene di vincere.
Ma è pazzesco quello lì. Mi ricordava la musica di Shostakovich per il cinema, mi ricordavo in certi passaggi che poi ho scritto delle cose così.
Dopo dovevamo anche andare a cena insieme, qui a questo
qui,
punto
niente,
si chiude invece
si chiude la serata.
Incontro, vi saluto.
Ecco, vedete, qui come permaloso Valerio, poi... Io invece perdo allegramente col sorriso sulle labbra quando mi capita.
Ma come? Siete vestito tutto di nero perché ieri ti è andata male.
No, questa volta sono felice, naturalmente, e soprattutto spero che il pubblico abbia apprezzato le nostre scelte.
Va bene, rifacciamoci il palato dopo questo Christian Zender con Gianluca Littera e con un... con cosa? Cosa ci hai portato?
È un CD del mio ensemble, Sconcertango, musiche scritte da me, in questo caso è un arrangiamento... l'unico dei due brani di Piazzolla, sempre quindi Sconcertango, il CD Zone di Musica, e Sconcertango perché sconcerto quando si mischia insieme la musica tango, il classicismo del quartetto d'archi, insieme a batteria, percussioni, pianoforte, armonica, succede questo, Michelangelo 70 di Piazzolla, arrangiamento Gianluca.
Guarda, di solito i nostri ospiti escono sconcertati dall'esperienza di partecipare a Babilonia, in questo caso ti prendiamo alla lettera e ti ringraziamo naturalmente di essere venuto a trovarci.
Noi speriamo di rivederti presto alle nostre latitudini, ricordiamo che Gianluca Littera ha suonato con la nostra orchestra, in particolare il concerto di Heitor Villa-Lobos, e speriamo di risentirlo presto.
Volentieri, è stata un'esperienza bellissima, orchestra eccezionale, fantastico.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
E anche a noi tocca salutarci, non noi vicendevolmente, ma salutiamo il pubblico.
Un discorde saluto da Valerio Corzani
e Sergio Albertoni.
Arrivederci.